E bentornati da Kevin
e Jimmy,
direttamente dai studi di Pon San Giovanni di Radio
Forica.com
a Rock and Roll High School.
Sì, questa sera puntata sul rock psichedelico.
Eh sì. Bene, iniziamo subito con una canzone. Vi diamo un indizio.
Sì, bando alle ciance, diamo subito un indizio per il
anche
primo
per
pezzo.
Anche per cercare di capire come seguire questa puntata. Mm-hmm. Nel dubbio, spengete la mente, rilassatevi e fatevi trascinare dalla corrente. Non so se avete capito, però
c'è uno che sta scappando.
A parte questo, è tratto direttamente la canzone che stiamo per ascoltare.
Questa era appunto Tomorrow Never Knows dei Beatles. Abbiamo deciso di iniziare così perché forse è uno, penso, dei primissimi pezzi psichedelici. Era in chiusura di Revolver, come ben saprete. Allora cominciamo a parlare un po' di rock psichedelico. Rock psichedelico, partiamo dal termine stesso. Psichedelia è un termine che deriva dal greco e unisce le due parole psiche, anima, ed elo, rivelo. Infatti diciamo che è un genere che si ispira alle esperienze di alterazione della coscienza che sono derivanti più che altro dall'uso di droghe come possono essere la cannabis, la mescalina e l'LSD, droghe che noi non conosciamo. Forse Kevin.
Ah, no, non le conosco nemmeno io.
E praticamente ecco che
anche se qualche ogni tanto qualche voglia viene
piglia. Diciamo che tramite queste droghe si può arrivare a modificare, diciamo, la percezione, e si arriva appunto a livelli che altrimenti sarebbero nascosti della psiche. Burani intanto ha ritrovato il cellulare, è contentissimo. L'espressione in in ambito musicale viene forse ricondotta, mi pare, il 13 Floor Elevators, che appunto deriva dal loro debutto, che si chiama The Psychedelic Sound of The 13 Floor Elevators. Musicalmente appunto è una musica che è suonata, come detto, sotto l'influsso di sostanze psicotrope, e dovrebbe essere ascoltata in una condizione analoga, tra l'altro. Perché? Perché se no da lucido non potresti cogliere, come dire, la profondità, no, di questa musica. Sempre mantenendoci all'aspetto sonoro, troviamo un uso frequente di effetti nuovissimi all'epoca, come potevano essere il delay o il phasing, oppure appunto l'inserimento di registrazioni riprodotte al contrario. La prima fu, mi pare, tipo Rain dei Beatles.
Sì.
E con appunto con voci e tutti altri rumori. I testi riguardano spesso invece fatti esoterici, oppure descrivono sogni e allucinazioni. Un altro approccio dal punto di vista musicale era lo sconvolgimento strutturale dei brani. Maestri in questo campo erano i Grateful Dead all'epoca, che poi tratteremo. Una musica che quindi, ecco, è volta alla sperimentazione e che è spesso alla ricerca dell'insolito e dello stupefacente. Alla ricerca dello stupefacente in tutti i sensi. In tutti i sensi. E possiamo dire che la fine degli anni 60 fu caratterizzata da una fortissima ostilità verso la cultura delle droghe. Questa reazione colpì anche la musica. Infatti ci sono degli esempi emblematici, come, che ne so, Clapton che lascia i Cream, i Dead che dopo Live Dead passano, diciamo, al country folk con American Beauty e Working Man's Dead. E mentre altri si danno, diciamo, al prog,
come Yes
e i Pink Floyd, per esempio, che erano partiti con Barrett e poi invece si danno più al prog. Qua in sottofondo intanto stiamo ascoltando Interstellar Overdrive dei primissimi Pink Floyd.
Intanto direi ascoltiamo anche un primo pezzo dei Pink Floyd.
Eh sì, direi di passare quindi a parlare un po' di Pink Floyd, però prima ci ascoltiamo Astronomy Domain.
E si va.
Thank you.
E questi erano i Pink Floyd con Astronomy Domain, una canzone che era nata, pensate, sfogliando un volume di astronomia. Quindi parliamo un po', cominciamo a parlare un po' di Pink Floyd. Possiamo dire che si formarono a Londra nel 65. All'inizio si chiamavano The T-Set e erano composti da Waters, Mason, Wright e Bob Close. Successivamente si unisce poi Barrett. Subito cambiano nome, perché penso, tra l'altro, era già esistente. Esisteva un gruppo che si chiamava The T-Set e cambiano in The Pink Floyd Sound. The Pink Floyd Sound, questo nome l'ha scelto Barrett perché deriva da due bluesmen che erano Pink Anderson e Floyd Council. Bob Close lascia subito dopo il gruppo, dopo la registrazione tipo di un demo, mi pare. Ecco che Barrett, diciamo, prende il controllo del gruppo. Influenzato dall'era psichedelica, incomincia a scrivere canzoni e i Pink Floyd cominciano a esibirsi nei locali underground di Londra come l'UFO Club, il Marquee e il Roundhouse. Nel 66 partecipano alla colonna sonora di Tonight Let's All Make Love in London, quella partecipano con Interstellar Overdrive, che è questa che state ancora sentendo in sottofondo da prima. E successivamente incidono i singoli Arnold Lane e See Emily Play, che andremo ad ascoltare tra poco, nei quali conviveva perfettamente il pop e la sperimentazione. Il 5 agosto del 67 esce il debutto su 33 giri, che è Piper at the Gates of Dawn, definito come uno dei migliori debutti di sempre, e possiamo definirlo come una sintetizzazione perfetta di acid rock della West Coast, forme musicali libere e improvvisazione e amore per il fiabesco, tipicamente tra l'altro inglese. I Pink Floyd sono i primi a utilizzare dilatazioni e atmosfere di stampo fantascientifico, almeno all'epoca, insomma, e partono con loro i primi light show, proiezioni di immagini, diapositive, luci, cose che poi si andranno a evolvere fino ad arrivare, insomma, ai spettacoli veramente assurdi
che tuttora
sì ancora ci si divertono. Però che succede? Che l'abuso di droghe e, diciamo, la vita un po' on the road minano la stabilità mentale del leader, di Syd Barrett, che comincia a comportarsi in modo un po' strano, tipo che
abbastanza particolare
sì, tipo che smetteva di suonare durante il live e cominciava a fissare
scordava le chitarre
così a caso. E quindi niente, per i Pink Floyd noi ci fermiamo, diciamo, qua, perché comunque, affrontando solamente l'era psichedelica, ci fermiamo a Barrett. E come promesso prima, ci andiamo ad ascoltare
See Emily Play,
uno dei primi singoli, appunto, dei Pink Floyd.
Emily tries, but misunderstands. She's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow. There is no other day. Let's try it another way. You'll lose your mind and play. Emily cries, gazing through trees in sorrow, hardly a sound till tomorrow. gown that touches the ground. Burnt on the river forever and ever, Emily.
Questa era Sia Emily Play di Pink Floyd e ora io cedo la parola a Kevin.
Nel che frattempo vi introduce. Direi di salutare Giacomo, Francesco,
sì, tutti quelli che sono
Leonardo,
in linea,
Leonardo, Letizia, che ci stanno tutti ascoltando. Salutiamo anche l'ignota dell'Urban
che però non mi conosce,
non
quindi
penso che ci stia ascoltando, però non conosce.
Ha detto chiaramente che non mi conosceva, quindi
si è presentato, però non va bene, basta. Andiamo avanti. Ora, come negli Stati Uniti c'era Bob Dylan, nel Regno Unito, precisamente in Scozia, c'era Donovan. Ora, è importante il parallelismo che c'è tra i due, perché magari in dimensioni diverse, però ebbero una carriera abbastanza simile. Entrambi iniziano con il folk, poi hanno entrambi una svolta elettrica, per poi piano piano entrambi ritornare verso il folk o il country. Ora, la svolta elettrica di Donovan avviene nel 66, se non mi sbaglio anche Freddy Dylan avviene nel 66,
la svolta 65. Elettrica, sì, qualche accenno anche nel 65,
forse anche 60.
no 65 proprio, 65. Okay, scusa, ma sto chattando, sono un attimo distratto.
Ok, nel 66 Donovan incide Sunshine Superman, assimila anche molte sonorità orientaleggianti, per esempio aggiunge anche il sitar.
Cioè, salutiamo l'Irene, giustamente.
Salutiamo l'Irene, che non avevamo visto che ci stesse ascoltando, non avevo visto perlomeno. Poi nel 68 la svolta elettrica passa anche la psichedelia. Una vocale, per favore.
Psichedelia.
Sono partito un attimo male.
Comunque, il Greg ha detto che se vogliamo fare la svolta elettrica ci aiuta.
E appunto, in quell'anno esce Mellow Yellow. Con questo album, praticamente rappresenta alla perfezione tutti gli ideali hippie. Ho detto hippie, vuol dire hippie. So un pochino incartato oggi.
Dai, era tranquillo, non ti preoccupare.
Appunto, umile, visionario e comunque sempre votato alla pace dell'anima. In antitesi a Bob Dylan, che invece era sempre realista, sempre pronto ad accollarsi il peso di migliorare tutto ciò che gli sta intorno. E ecco, intanto andiamo subito ad ascoltare un pezzo di Donovan. Ascoltiamo Mellow Yellow, tratto direttamente dall'album Mellow Yellow del 68.
Non ti incartate, no?
Assolutamente no.
About saffron, well, saffron's mad about me. I'm just mad about saffron, she's just mad about me. They call me Mellow Yellow, quite rightly. They call me Mellow Yellow, quite rightly. They call me Mellow Yellow. About 14, 14's mad about me. I'm just mad about 14. She's just mad about me. They call me Mellow Yellow. They call me Mellow Yellow. Quite rightly,
E questo era Donovan con Mellow Yellow. Allora, adesso passiamo ai Beatles. Passiamo ai Beatles un'altra volta. Però appunto, siccome li abbiamo già trattati,
che io non li conosco, non li ho mai sentiti.
senza fare tante introduzioni, parliamo appunto del periodo psichedelico, ovvero di Sgt. Pepper's e Magical Mystery Tour. Allora, parlando di Sgt. Pepper, l'album uscì il 1 giugno del 67. Paul McCartney propose di scrivere e interpretare i brani come se fossero eseguiti da un'orchestrina, no? E venne l'idea di questa orchestra del sergente Pepe. All'inizio però erano tutti contrari, cioè erano contrari sia a livello della produzione, sia Lennon che Harrison, e solo Ringo era d'accordo. Poi comunque si misero d'accordo. Secondo l'idea di Paul McCartney, il disco doveva essere un'opera omogenea, una sorta di concept, e George Martin, il produttore appunto, optò per una soluzione innovativa, cioè montare i brani senza soluzione di continuità, come se praticamente si trattasse di uno spettacolo continuo, no? Fu uno dei dischi che cioè i Beatles tipo ci misero qualcosa come 130 giorni e 700 ore di registrazione, una cosa assurda. E a questo punto potremmo passare anche a parlare della copertina, perché è una copertina assolutamente storica, psichedelica, molto tutta colorata, con un collage di personaggi famosi, Marx, Einstein, Marlon Brando. C'era anche l'idea di John Lennon di mettere Hitler, Gandhi e Gesù, che però venne bocciata l'idea, sì, assolutamente. Tutti i personaggi, tra l'altro, che figurano nella copertina furono contattati e accettarono tutti quanti, tranne uno, adesso mi ricordo il nome, che tipo voleva qualcosa come $500 e quindi lo misero fuori dalla copertina. Tra le curiosità c'è una bambola di pezza in basso con la maglietta Welcome the Rolling Stones. Questa che sentite sottofondo è la traccia numero 3 del disco, che è Lucy in the Sky with Diamonds, che la leggenda vuole acronimo, no? Lucy in the Sky di LSD, divenne famosa proprio alla fine per questa sua allusione, una delle più famose, ma invece era tutta leggenda, almeno secondo Lennon, perché si trattava invece di un'idea venuta appunto a John dopo aver visionato un disegno di suo figlio Julian, che ritraeva una sua compagna Lucy appunto, che era in cielo con le stelle, contornata da stelle e diamanti. fu scritta da Lennon nel tentativo di emulare il suo idolo Lewis Carroll. Quindi cos'altro possiamo dire? Sgt. Pepper, io direi basta, andiamo a sentire un pezzo dei Beatles,
forse il pezzo più allucinato,
forse il pezzo più allucinato, poi ne parliamo un attimo, dai.
Sì,
io sono il Tricheco. I Am The Walrus, quindi dei Beatles. due chiacchiere appunto su questa canzone, ritenuta sicuramente uno dei vertici compositivi di Lennon, e il titolo allude al tricheco di Lewis Carroll, era una poesia di Lewis Carroll che era Il tricheco e il falegname. John Lennon la scrisse dopo aver saputo che nella scuola che frequentava da ragazzo facevano studiare i testi dei Beatles, e gli ha detto praticamente vediamo se capite questa. Il brano quindi può essere inteso anche come una critica alle convenzioni, alla società e alle istituzioni. Ora io passerei la parola nuovamente a Kevin, cambiando
l'ultimo gruppo inglese che vediamo oggi. Però prima dobbiamo fare un quiz ai più.
Un quiz ai più, è vero. Si risponde esclusivamente sulla bacheca, non in chat, in bacheca.
La domanda è:
di che cosa si parlò
durante la prima puntata andata in onda su TF dell'ottobre l'84?
Di che cosa si parlò?
Di che cosa
la risposta parlò? È in bacheca.
La risposta è in bacheca. Chi vince? Cosa vince?
Ci pensiamo dopo, dai.
Ok, dopo pensiamo al premio. Dicevamo, come ultimo gruppo inglese vediamo i Cream. Nel frattempo già hanno risposto.
Abbiamo un vincitore.
E dicevamo, i Cream hanno avuto una carriera molto corta, soltanto dal 66 al 69, però sono stati veramente influenti per poi tutti quelli che verranno, e non poteva essere in altro modo, anche perché se guardi la loro line up comprendeva Eric Clapton, Ginger Baker e Jeff Bruce, che erano tre tra i migliori bluesmen che c'erano a Londra in quel periodo, e si ritrovano insieme dopo aver partecipato a tante delle migliori blues band che stavano a Londra in quel periodo, come Manfred Mann, come gli Yardbirds soprattutto.
Clapton, tra l'altro, no?
Yardbirds,
un ex componente.
E nell'epoca del beat, che era caratterizzato soprattutto da strutture semplici, strofa, ponte, ritornello o varianti, sono stati i primi appunto a cercare di alterare questo modello facendo lunghe jam libere dove la tecnica dei tre andava in primo piano. Era appunto un modo di vedere un pochino più jazzistico rispetto a quello precedente. Però hanno un grande successo, fanno solo 4 album, però vendono 15 milioni di copie e lottavano con i Beatles sulle classifiche inglesi spesso. Tra i 4 album probabilmente Disraeli Gears, che è il secondo, è quello un pochino più psichedelico tra i...
Beh, basta osservare la copertina, insomma, per quanto c'è molto blues, però sicuramente
c'è molto
più psichedelico.
Di psichedelico di sottofondo, e andiamo ad ascoltare forse il pezzo più famoso, che è Sunshine of Your Love.
I'll soon be with you, my love. Give you my dawn surprise. I'll be with you, darling, soon. I'll be with you when the stars start falling. I've been waiting so long to be where I'm going, in the sunshine of your love. I'm with you, my love, the light shining through on you.
Yes, I'm with you, my love. It's the morning, just we two.
I'll stay with you, darling, now. I'll stay with you till my seas are dried up.
I'll
so long to be where I'm going in the sunshine of your love.
Questa era Sunshine of Your Love dei Cream. Allora, ne approfitto per salutare Cecilia che, che è in ascolto, ma anche Letizia e Martina.
E Martina
sempre presente, grandissima, una donna che stimo veramente tanto. Allora, possiamo parlare dei Firth in Flore e Levetra. Scambiamo quindi, adesso passiamo ai gruppi psichedelici americani. Firth in Flore e Levetra si formano ad Austin, in Texas, nel 65. E dall'unione dei Linksmen, che erano il gruppo di Sutherland, e degli Spades di Rocky Erickson. Il nome del gruppo affonda le sue origini nell'occultismo e nel misticismo. Cosa curiosa, nessuna costruzione negli Stati Uniti ha per scaramanzia un tredicesimo piano. E questo, appunto, il tredicesimo piano allude a questo, mentre Elevators sta ad indicare nuovi piani di coscienza a cui elevarsi. Il primo singolo del gruppo è You're Gonna Miss Me, che affronteremo penso proprio nella prossima puntata, in quanto insomma uno degli inni del garage. E ecco, passando a parlare degli aspetti musicali del gruppo, la cosa che salta più, diciamo, all'orecchio è l'anfora amplificata. Infatti c'era Tommy Hall che suonava un electric jug, era uno strumento insomma molto atipico. I loro live erano all'insegna dell'anarchia più totale, infatti si distruggevano penso con l'LSD e quant'altro, e si abbandonavano proprio a cose assurde veramente durante i live. Poi in una regione come appunto il Texas, che era tradizionalista a livelli allucinanti, tutto ciò insomma non veniva ammesso positivamente. Infatti il gruppo venne addirittura arrestato in massa nel 66. Nella primavera del 66 appunto esce The Psychedelic Sound of Firth in Flore Elevators, e l'uso però assiduo di queste droghe rende precaria l'esistenza del gruppo. Nonostante ciò comunque riescono a incidere anche il seguito, che è Easter Everywhere, e a suonare addirittura in pubblico per promuovere il disco. A questo punto però Erickson e Hall non ne possono più praticamente, infatti rilevano gravi turbe psichiche entrambi. Pensate, Rocky Erickson crede di essere un marziano e viene ricoverato in ospedale, dal quale evade e viene successivamente arrestato e rinchiuso in un manicomio criminale, mentre Sutherland viene arrestato per droga e Tommy Hall raggiunge un livello di comunicazione continua con Dio e Bob Dylan, cioè a questi livelli. Allora,
è lo stato.
Sì, abbastanza.
È una specie di Nirvana.
A questo punto io andrei a sentire Reverberation. Questa era Reverberation dei 13 Floor Elevators. Ripasso nuovamente la palla a Kevin.
Eccoci qua. Forse la band più intrigante però di questo periodo, del periodo psichedelico della stessa Summer of Love, furono i Jefferson Airplane. Appunto, i Jefferson Airplane nascono a San Francisco e hanno un'ascesa veramente molto rapida. Suonano per la prima volta nell'agosto del 65 e già nel settembre dello stesso anno firmano il primo contratto per l'RCA. L'RCA li contatta subito perché dal vivo spaccano. Alla fine del 66 registrano il primo album e subito dopo avviene però la loro vera svolta. La loro cantante Signe Anderson resta incinta e non può più stare dietro alla band e viene sostituita da Grace Slick.
Tra l'altro, gran pezzo.
Tra l'altro, un gran pezzo.
Gran pezzo di mio.
E da quel punto inizia tutto a girare intorno a questa figura di Grace Slick. Perché Grace Slick era, oltre ad essere una modella bellissima, veramente
una modella.
Modella.
Ah, ho capito, budella. Ecco, pareva eccessivo, effettivamente. Dai, scusa.
Lasciamo perdere, ma. Vabbè, oltretutto possedeva una voce veramente molto potente, ma era anche una persona molto colta. Era una polistrumentista e era anche una compositrice. E oltretutto porta ai Jefferson Airplane forse quelle che sono le due canzoni più importanti, che sono Somebody's Love.
Beh, anche le più.
E White Trans.
Le più famose.
I loro
penso.
Due pezzi da 90. White Rabbit. White Rabbit, White Rabbit è un pezzo incredibile. Siamo nel periodo lisergico e non poteva mancare qualche riferimento forse alla favola più lisergica della storia, che era, che è sempre stata, Alice nel Paese delle Meraviglie. Grace Slick fa un parallelo tra il viaggio di Alice e i suoi viaggi nel Paese delle Meraviglie quando eccedi con le droghe.
Basta, mi ha fatto una testa a macchina con questo Paese delle
Meraviglie. Vabbè, è una cosa importante.
No, fa bene.
Carol è un grandissimo. E questo oltretutto sembra anche, leggendo il testo, più che altro una risposta quasi ai genitori, come quelli che si chiedono il perché la gente si droga, e lei risponde con White Rabbit. Andiamo a ascoltarla, va?
Andiamo a ascoltarla, lei.
Salutiamo tutte le budelle.
No, cioè ancora io non me la rappongo veramente. Va bene, questa comunque era White Rabbit. No, ormai è andata a puttane la cosa.
Questa è la budelle.
Basta.
È facile.
Basta, dai, che siamo già lunghi, no, coi tempi. Parliamo dei Grateful Dead. Non mi guardare, basta. Grateful Dead nacquero nella San Francisco Bay Area nel 65. Inizialmente si chiamarono Warlock, poi cambiarono anche il loro nome perché già esistente, pensarono i Velvet Underground, che si chiamavano Warlock, poi hanno cambiato anche loro. E optano per Grateful Dead, tipo sfogliando a caso un vocabolario. Diciamo che in quell'epoca San Francisco era la culla della controcultura hippie, e loro mischiavano assolutamente molti generi, dal blues al folk al country al jazz, e tutto questo grazie all'eterogeneità, diciamo, dei componenti. Ognuno aveva un diverso background. Il rock psichedelico rimane comunque la loro musica principale, almeno quella dei primi dischi. anche se fondamentalmente sono inclassificabili, perché la loro musica è appunto indefinibile, cioè sfuggente al massimo proprio. E altra cosa da dire è che erano una band prettamente live. Infatti, quando prima di incidere il primo disco, che è del 67 omonimo, loro già suonavano da 2 anni in giro, insomma, per San Francisco. E i live da loro erano visti come un trip collettivo. Jerry Garcia, il leader, infatti, era definito Captain Trip. I The Dead invece erano i veri fan che seguivano il gruppo ovunque andassero e vivevano addirittura come nomadi, in segno di devozione verso il gruppo. Questa che sentite in sottofondo è sicuramente uno dei loro pezzi più famosi, un pezzo che può andare dai 3 ai
47 minuti.
Sì,
se non sbaglio.
Sì, sui live la dilatavano a livelli allucinanti. È Dark Star. Che altro dire? Io a questo punto, dato che siamo un po' lunghi coi tempi, andrei direttamente ad ascoltarci
e ascoltiamo
Saint Stephen.
Did he try? another man's fields.
E questa era Saint Stephen dei Grateful Dead. Passiamo quindi all'ultimo artista.
L'ultimo artista che vediamo oggi
tratterà Kevin,
che non poteva essere che James Marshall, detto Jimmy Hendrix. Facciamo molto velocemente perché siamo un pochino lunghi. Come già tutti lo conoscerete come forse il più grande di tutti i tempi. E come Cream, che abbiamo già visto prima, non è che abbia avuto una storia musicale molto lunga. Infatti ha una carriera che va soltanto dal 66 al 70, ma andando a stringere si può, per quanto riguarda per la produzione, si può stringere a 3 anni 66-68.
Sì, fondamentalmente in studio quei tre dischi, no?
E basta. E che fa Jimi Hendrix? Jimi Hendrix rivoluziona completamente il modo di suonare la chitarra. Perché? Perché sperimenta. Sperimenta, vuol trovare sempre i suoni migliori. E per fare questo approfitta dello sviluppo tecnologico. Quindi è che inizia a valersi.
Comunque era un altro che di budelle se ne intendeva.
Di budelle se ne intendeva veramente alla grande, sì sì.
Dai, scusa, te faccio vedere un attimo il filo.
Appunto, cerca sempre di trovare suoni migliori e distorsioni nuove. E anche la stessa cosa di suonare la chitarra montata al contrario non era una cosa casuale, era proprio una ricerca di trovare un suono migliore, perché montando i pick up al contrario le corde avrebbero suonato in maniera diversa. Le corde alte si portavano un pochino più lunghe, quindi suonavano in maniera diversa. E a tutto ciò aggiunge una presenza scenica forse unica. Soltanto forse Who aveva una presenza scenica come Jimi Hendrix, perlomeno in quegli anni.
Beh, così d'impatto, sì.
Come Pete Townshend distruggeva le chitarre, lui gli dava fuoco.
Così.
Così, gli dava fuoco.
Tanto gliela riprendeva.
È chiaramente facile in quel modo. E via, andiamo a sentire
Woodchild, Slight Return.
Slight Return, Jimi Hendrix. Bang 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 b
E questo era la Jimi Hendrix Experience con Voodoo Child Slight Return. Abbiamo messo per ragioni di tempo l'altra Voodoo Child, che dura quel quarto d'ora, insomma, che ci prendeva un po' troppo tempo. A questo punto siamo praticamente giunti alla fine. Citiamo altri tre gruppi che sicuramente fecero parte di questa corrente psichedelica. Questi che sentite in sottofondo sono Country Joe and the Fish. Era una band californiana. Che possiamo dire? Ricordiamo, diciamo, i primi due dischi che sono fondamentali per questa tipologia, appunto, di rock, che sono Electric Music for the Mind and Body, già il titolo, insomma, ti fa capire, e I Feel Like I'm Fixing to Die. Vi consiglio un video su YouTube, il video di I Feel Like I'm Fixing to Die, di una performance allucinata a Woodstock. Poi l'altro gruppo sono i Quicksilver Messenger Service, anche loro californiani, sono tutti californiani sti tre che abbiamo lasciati per ultimi. Questa che sentite in sottofondo è Maiden of the Cancer Moon. I Quicksilver, diciamo, che tendevano a dilatare le loro canzoni a dismisura e le trasformavano in lunghissime jam acide. Basta ricordare che il loro disco più famoso e forse più bello, penso, è Happy Trails, il live, che c'era in vinile, c'era la rilettura di Who Do You Love di Bo Diddley, che occupava tutto il primo lato con 25 minuti. E appunto, quindi, disco consigliato Happy Trails, The Quicksilver, andate sul sicuro.
E poi abbiamo
gli idoli,
i miei eroi,
i mitici Iron Butterfly, anche loro californiani di San Diego precisamente. E che dire di loro? Sicuramente sono stati anche, come dire, resi famosi da una performance che mi pare era l'inizio di una puntata, no?
Sì,
quella che Bart vende l'anima, sì. Tipo, no? E dove c'era
la
vecchietta
che suona l'organo
e riproduce,
e si ritrova davanti lo spartito
di Nagada Davida a tradimento, l'aveva messo Bart. E quindi, ecco, album consigliato degli Iron Butterfly, Nagada Davida, che tra l'altro è una storpiatura, no?
di
acido, dovuta all'acido che prendevano.
In the Garden of Eden,
infatti,
che poi
nei Simpson
canta
nei giardini dell'Eden, quella là.
E infatti era il batterista che sbagliò a scrivere il nome del titolo.
Sì, ce l'aveva grossa.
E scrisse Nagada Davida e poi rimase così. Pezzo anche questo di 17 minuti,
tipo,
17 minuti,
una miscela, diciamo, di non solo di psichedelia, ma anche c'era dell'hard rock, no? Insieme,
sì, anche un pochino all'inizio, anche verso i progressi andava questo pezzo.
Sì. E niente, a questo punto vi lasciamo.
Aspettiamo lunedì,
chi vuol venire in trasmissione sempre.
Soprattutto ragazze,
ovvio, perché sennò che stanno a fare?
È chiaro, che lo facciamo fare se è nostra trasmissione.
Volevo salutare Letizia, per l'appunto. Ciao Letizia, ciao.
Che voce sensuale.
Era richiesta, era studiata la cosa. E quindi adesso noi vi lasciamo con Nagada Davida
o In the Garden of Eden.
O In the Garden of Eden, ad libitum, proprio. Finché non entra il palinsesto di Radiofonica, noi ve la lasciamo ascoltare, insomma.
Ciao.
Ciao a tutti.
Don't you know that I'm loving you? In a God of a Vita, baby. Don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me? And I'll take my hand. Oh, won't you come with me? And I'll walk this land. In a God